Ogni volta che ho perso il controllo mi son fatto male, mi son sfondato le mani, mi son fatto arrestare, ho distrutto cose a cui tenevo, ho detto cattiverie che non pensavo. Voglio più porte che non si chiudono bene, spaccarmi le ossa o bucarmi le vene. E non voglio più urlare, non voglio più bere, e non mi va più che mi fanno incazzare questi pezzi di merda con le facce fasulle, con i loro racconti che non valgono niente, che non fanno altro che complimentarsi con l'altro per le loro esistenze, per la loro codardia mascherata da scienza, per la loro pigrizia, per la loro impotenza, travestiti da uomini, travestiti da donne, senza mai un appello per le loro condanne. Voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla. Danneggia solamente me stesso, oltre a dargli ragione gli dà pure un pretesto, gli dà l'arma del numero e le lingue taglienti, e mi brucia col marchio che segna i violenti, e mi brucia una croce fiammante nel petto, che mi schiaccia lo spirito e che mi nega il rispetto, che mi corre nel ventre e mi accorcia il respiro, che mi gonfia le tempie fino a quando non. Voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla. Voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla. Voglio scavare un fosso tra me e la mia rabbia, voglio la fronte serena anche nella minaccia, voglio puntare alla gola e mantenere la distanza, voglio il tempo prezioso di un passo di danza, voglio la schiena diritta e la posa aggraziata, voglio la mano sicura e la lama affilata, voglio che la mia calma sia di gioia e speranza, che la mia fierezza non sembri arroganza. Voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla. Voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla.
Buonasera e benvenuti sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene. È venerdì, siamo qui direttamente all'Asso di Bastoni, il nostro avamposto torinese. La crew di RBN Torino è qui, quindi io ve li presento. Beh, sono DJ Paolot.
Ciao, sono Tony, un abbraccio a tutti quanti.
Un abbraccio da DJ Talisker.
Ebbene, dopo la nostra grande manifestazione a Roma, noi continuiamo il nostro percorso, le nostre attività, la nostra fede, sempre più motivati, e quindi questa sera abbiamo deciso di fare una puntata un po' storica sportiva, no?
Esatto.
Giusto per ricordare anche un po' il passato nostro sportivo.
Ma vincente.
Vincente, esatto.
Beh sì, ricordiamo un periodo storico molto importante per quanto riguarda l'aspetto sportivo della nostra nazione, perché nei due mondiali, che furono i primi mondiali che furono fatti praticamente in Europa, nel 1934 e 1938, per ben due volte consecutive, l'Italia azzurra, l'Italia del calcio, sotto, in quel momento lì c'era chiaramente, eravamo sotto il fascismo, quindi sotto quel... sotto questa idea che era diventata nazione, che era diventata fondamentalmente Stato, e quindi sotto praticamente il fascismo, nel 34 e nel 38 l'Italia vinse ben due mondiali, e li vinse in un momento storico in cui comunque l'Italia, anche dal punto di vista sportivo, dal punto di vista comunque sociale, sociologico, voleva primeggiare nel mondo. Perché? Perché se il fascismo all'epoca intendeva comunque lo sport lo intendeva comunque in maniera totale, nel senso che voleva che lo sport, anche nello sport, si primeggiasse come nazione e come portacolori fondamentalmente. Ed ecco che nel 1934, in un calcio completamente diverso da quello di oggi, quindi in un calcio, possiamo dirlo, totalmente avulso da quello che è l'aspetto comunque, diciamo, manageriale, l'aspetto consumistico, l'aspetto comunque che non ha niente a che vedere con lo sport, in quell'ambito lì l'Italia primeggiò per forte volere comunque del Duce, che all'epoca voleva che l'Italia, come dicevamo prima, appunto, primeggiasse anche in questo ambito. 1934, mondiali che si tennero in Italia, oggi parleremo di questo. La nazionale guidata da Vittorio Pozzo, che fu uno il primo mister che vinse con i primi due, quindi dei quattro mondiali vinti dall'Italia, in un'epoca in cui il calcio era totalmente diverso. Lascio la parola a DJ Marzullo, che sicuramente molto più preparato per via dell'età, soprattutto.
Sì, perché io nel 34
sero. Anche perché dovete sapere che noi abbiamo dei militanti, no? Facciamo anche i nomi, tipo il buon Tony e il buon Francesco, che ci sono sempre stati, no?
Dai tempi della... Il mondo ce l'hanno costruito intorno, praticamente.
Vai, Tony, illuminaci d'immenso.
Mai, purtroppo non posso fare questo, posso solo portare le reliquie sulla schiena come gli altri, niente di più. Nel 1934, senza badare a spese, l'Italia ospitò i mondiali di calcio, i secondi della storia. Gli stadi utilizzati per la competizione furono 8 e quasi tutti di recente costruzione. Per Mussolini la manifestazione rappresentava un'abile mossa propagandistica per mostrare al mondo lo spirito giovanile e gagliardo dell'Italia fascista. Il regime aveva tra i suoi obiettivi il risanamento fisico degli italiani e lo sport rappresentava quindi un ottimo strumento per forgiare un popolo scattante e fisicamente perfetto, come giustamente prima accennavi tu, alla ricerca proprio della perfezione dell'uomo e della donna come uomini, ma anche nel fisico, nella mente e nello sport.
Diciamo che lo sport era inerente a questo discorso qua.
Forgiare l'uomo nuovo passava anche attraverso...
E poi era anche quel segnale che voleva dare Mussolini, un po', sì, di potenza, quindi anche potenza sportiva, diciamo anche quella forma di propaganda di cui comunque il fascismo fu grande fautore della propaganda, perché comunque diciamo che il fascismo basava moltissimo sulla propaganda, e il calcio era un bel veicolo per propagandare fondamentalmente l'italianità.
No? Mussolini aveva già capito prima di tutti il calcio e poi dopo la potenza della radio,
certo,
e poi ancora anche di altri strumenti di propaganda, che sapeva gestirli bene, sapevano bene.
Infatti lui presenziava le partite.
Sì,
no?
Sì,
assolutamente.
Lo troveremo poi nel racconto della Coma. Alla manifestazione furono ammesse 16 squadre, dopo una fase di qualificazione resa necessaria date le numerose richieste di partecipazione. Pensate che anche la nostra nazionale dovette partecipare alle fasi di qualificazione, in quanto in quegli anni la nazione che ospitava l'evento non era esentata.
Come succede oggi invece? Sì.
L'Uruguay, organizzatrice dei precedenti mondiali, decise di non partecipare per ripicca verso quelle nazioni che 4 anni prima avevano snobbato la sua manifestazione. Altra assenza illustre fu quella dell'Inghilterra. Come sempre, gli inglesi dimostravano al mondo che loro erano i più bravi, i più belli e non si volevano mischiare con la plebaglia, quindi, perché purtroppo la spocchia inglese rimane sempre, ce l'hanno nel DNA e soprattutto nel calcio l'hanno sempre dimostrato. Ma torniamo a noi.
Sì, che poi l'hanno dimostrato nel calcio, ma alla fine non hanno vinto molto.
Un mondiale rubato, vabbè, nel 66.
Ma la vena polemica del buon...
No, sono contro la perfida Albione da sempre.
Ah, ecco, quindi... certo, questo l'avevamo capito.
Altra assenza illustre, come dicevamo prima, è quella dell'Inghilterra, che non partecipò per una questione di principio. Si racconta che si considerasse la manifestazione dilettantistica al pari però di altre nazioni che comunque vi parteciparono, ma con squadre di scarso valore. Nel 1934, per la prima volta alla competizione, prese parte una squadra africana, l'Egitto. Pensa, noi fascisti italiani e razzisti ospitiamo l'Egitto.
Per la prima volta.
Proprio da gran razzisti che siamo.
Vabbè, all'epoca il fenomeno, la questione razzista non veniva neanche posta.
Sì, infatti.
Anche questo bisogna anche dire.
Identità zero.
Esatto.
Identità 100,
forse,
zero.
C'era l'identità, la nazione, la tradizione, quant'altro, ma comunque... Ma poi... Vabbè, parliamo di altro.
Sì. Un'ultima curiosità riguarda il regolamento. Nel caso in cui una partita fosse terminata con il risultato di parità, non erano previsti calci di rigore. La partita doveva essere disputata nuovamente il giorno dopo, cosa che capita all'Italia nel match contro la Spagna.
Immaginateli oggi, no? L'idolo
della nostra nazionale era Giuseppe Meazza, Peppino. Un valido esempio del grande atleta che il regime utilizzò per presentare.
Quando avevo lo stadio all'epoca?
Sì, ero in prima fila, ero già in curva già con le mie bandierine.
Sono la regina di...
Si scherza, perché...
sì, certo. Ma io sono amico della regina Elisabetta, abbiamo più o meno la stessa età.
Ti ho visto qualche volta a Buckingham Palace. Sì. Prima si incontro gli inglesi, poi...
Sì, però la regina me la... Vabbè. Allora, l'idolo della nostra era Giuseppe Meazza, un valido esempio di grande atleta che il regime utilizzò per presentare al mondo il nuovo modello di italiano. Peppin ne fu lusingato, ma in realtà non si interessava di politica. Si dice che dormisse con la foto del Duce sotto il cuscino, ma la cosa risulta poco probabile.
Quindi dovrebbero abbattere lo stadio di Giuseppe Meazza adesso.
Eh sì, minimo.
Perché, scusa, lo stadio Giuseppe Meazza di Milano dovrebbero abbatterlo perché
infatti ne
era,
fare uno
era fascista, non Meazza, giusto? Sì. Adesso cosa fanno? Lo stadio Laura Boldrini, no?
C'è un americano, ormai padrone.
Ah sì, ah, già, è vero, sì sì, quindi. Giusto.
Più verosimile che dormisse con la foto di una bella donna, e lì non gli possiamo dare torto. I mondiali di calcio
rappresentano. Occhio a fare apprezzamenti sulle donne che vorrebbero bannarci in automatico.
In
non RBN, in automatico bannano la vita proprio, no?
I mondiali di calcio rappresentavano quindi per il regime una prova importante. Occorreva dimostrare che l'Italia era un paese moderno e che lo era diventato grazie al fascismo. Diventava necessario quindi che non ci fossero errori e sbavature, e la ciliegina sulla torta sarebbe stata proprio la vittoria finale.
L'allenatore puntualmente arrivò.
Certo, da buon fascista.
Tu potevi secondo te non vincere con Mussolini che ti guardava dagli spalti? Era un po' dura la cosa, no?
No, ma soprattutto, e lo dimostrano anche i mondiali,
di morire,
i mondiali del 38, che erano veramente i giocatori più forti nel mondo, sì, in quel periodo lì. Sì, sì, sì. Perché in Francia, davanti a un pubblico nemico e non appoggiati dal regime, esatto, vinsero lo stesso.
Ma era una grandissima squadra, però.
Era una grandissima
squadra.
Per l'epoca
era una squadra...
Poi che gli antifascisti ci abbiano ricamato sopra tantissime storie contro Mussolini, contro il regime, purtroppo fa parte, sì, della sporca propaganda da sempre.
Sì, sì, però la prova è il fatto che comunque nel 38,
nel 38 davanti ai francesi, comunque, in casa dei francesi, alla faccia loro e con molto onore.
Esatto.
Quindi ritorniamo al 34. L'allenatore della nostra nazionale era Vittorio Pozzo, un giornalista prestato al calcio, un uomo duro che impose alla squadra un ritiro nei pressi di Firenze, uno stile militaresco e spartano.
Sembra che fosse di Udine addirittura,
sì,
le sue origini.
Sì. Però la cosa bella è ricordare che lui si sentiva uno spartano, aveva una mentalità spartana e voleva costruire dei guerrieri, quindi sì, sì, rientrava proprio nell'ottica e nello spirito della nazione di quegli anni lì. Cioè il fascismo voleva costruire l'uomo nuovo, ma soprattutto dei guerrieri, gente che non aveva paura di combattere. Poi potevi anche perdere o vincere, ma la cosa importante era combattere. No, combattere, cioè il combattimento era la cosa che ti faceva vincere sempre. Se non combattevi, avevi già perso. Allora, e ritorniamo al nostro pozzo. Le poche distrazioni erano presentate dalle passeggiate e dai massaggi. Una sera, per distrarsi, alcuni giocatori andarono a vedere il Rigoletto e poi proseguirono la serata con una scena in trattoria. Il giorno dopo ricevettero un solenne rimprovero. Perché? Non siete venuti qui per andare in trattoria, a teatro, per fare del turismo, ma per allenarvi e giocare e a vincere il campionato mondiale. Quindi l'ordine era perentorio.
Certo.
Dobbiamo
avere una missione da compiere.
Il campionato mondiale. Quindi i soldati, i guerrieri, non devono avere distrazioni, devono andare dritti alla meta senza nessuna distrazione. Pensate che ai calciatori non era permesso neanche uscire dal ritiro per andare dal barbiere. Pozzo fece in modo che fosse il barbiere a raggiungere il ritiro e non viceversa. Uno dei passatempi era rappresentato dal poker. Pare che Meazza avesse perso al gioco anche il premio partita per la vittoria finale, ancora prima di giocarsi. E vabbè, era gente un po' così. Vittorio Pozzo amava suonare i suoi ragazzi, imitandoli a emulare i sacrifici dei soldati italiani durante la Prima Guerra Mondiale. Ma sapeva essere anche paterno. Nello scegliere i giocatori da mandare in campo, si racconta subisse pressioni dai vertici della FIGC e dal regime. La nazionale arrivò alla finale con la Cecoslovacchia attraverso una serie di incontri che le cronache dell'epoca descrissero come se fossero state delle battaglie, utilizzando termini presi dal gergo militare: battaglia memorabile, passo da bersagliere, poltroncino di esecuzione. La finale del mondiale si svolse il 10 giugno 1934 a Roma, allo stadio del Partito Nazionale Fascista, davanti a 60.000 spettatori, con un incasso che si aggirava intorno al milione. I cancelli dello stadio furono aperti alle 14 e presto fu esposto un cartello fuori dagli spalti a indicare che non erano più disponibili i biglietti. I migliaia si asseparono delusi all'esterno, immaginando lo svolgimento della gara dalle urla dei tifosi, perché ricordiamo che all'epoca non c'era ancora la televisione e le radiocronache ancora non esistevano, quindi la partita o la vedevi in diretta dentro lo stadio o niente. Stavi lì e aspettavi che qualcuno ti raccontasse qualcosa.
Giornali, qualcuno dopo.
Sì, giornali il giorno dopo. Allora, i migliaia si separano delusi all'esterno immaginando lo svolgimento della gara dalle urla dei tifosi. Alle 17, pochi minuti prima del fischio d'inizio, in tribuna d'onore fece il suo ingresso Benito Mussolini, in abito chiaro e cappello da marinaio. Al suo fianco alcuni membri di Casa Savoia e alte gerarchie del regime. Le squadre entrarono in campo, una alla volta, e per ultimo comparve l'arbitro. La nostra nazionale indossava la maglietta azzurra con il fascio Vittoria e lo stemma Sabaudo. Due inni per l'Italia, la marcia reale in onore di Savoia e giovinezza in onore del regime. L'Italia vinse per 2-1. Più che la vittoria sportiva, i giornali celebravano la vittoria del partito. Lo stesso Pozzo dirà che il successo era stato possibile grazie all'ambiente e all'atmosfera creata intorno alla squadra dal fascismo. Quindi lo spirito proprio di tutti gli italiani e del fascismo era stato proprio infuso nei giocatori, quindi proprio era il fascismo che era sceso in campo e i giocatori ne rappresentavano soltanto l'aspetto fisico e materiale ed estetico, però l'anima, lo spirito di una nazione era in campo, tutta una nazione
era
in campo.
Era semplicemente l'emanazione di uno spirito.
Di uno spirito, quindi
nel calcio in questo caso.
E la vittoria fu totale.
Molto bene, io direi che possiamo mettere due pezzi musicali e ci sentiamo subito dopo la pausa musicale, sempre sulle nostre frequenze di RBN Torino. Attacco a Torino Bene.
A dopo.
Amo questo corpo fatto con la roccia della mia terra. Amo questi prati testimoni d'amore e guerra. Amo questo mio soffio che gli detramutarono in voce. Amo questo mio popolo fiero che non conosce pace. Piangere il sangue di chi mi ha creato. Con chi per creto vivere accetta questo stato. Giustizia e non vendetta, io cerco in questa guerra nessuna pace americana sulla mia terra. Questa è la mia terra ancora, questa è la mia guerra ora. Questa è la mia terra ancora, questa è la mia guerra ora. Questa è la mia terra ancora, questa è la mia guerra ora. Questa è la mia terra ancora, questa è la mia guerra ora. Nessuna pace americana.
Abbiamo fatto un preambolo e ha raccontato un attimino tutta l'introduzione appunto sulla partita, la finale del mondiale del 1934 svoltasi in Italia. E adesso andremo un attimino un po' più nel vivo, no? Giusto Tony?
Partita, sì.
Proprio nella partita, vediamo di riuscire a ricreare un po' l'atmosfera e quasi come fossimo lì.
Allora, fu disputata, come dicevamo prima, il 10 giugno 1934 allo Stadio Nazionale, all'epoca battezzato Stadio del Partito Nazionale Fascista di Roma, e vide la vittoria della nazionale italiana su quella cecoslovacca con un punteggio finale di 2-1 maturato nel corso del primo tempo supplementare.
All'epoca c'erano le nazionali, scusa se ti interrompo, tipo la Cecoslovacchia, l'Ungheria, che erano fortissime,
sì,
cioè nel senso che non, poi sono diventate squadre tra virgolette un po' cenerentola, no, del calcio mondiale, però all'epoca c'era la Cecoslovacchia, l'Ungheria, vabbè, il famoso Puskas, soprattutto dopo, quindi erano squadre veramente forti all'epoca, no, per quei tempi. Molti dicono Italia-Cecoslovacchia, ma come la Cecoslovacchia è la finale del mondiale, invece no, all'epoca era abbastanza normale che queste squadre fossero così, diciamo, forti. Sì.
Allora, dopo l'edizione inaugurale della Coppa del Mondo del 1930 in Uruguay, la FIFA assegnò l'organizzazione del secondo mondiale all'Italia, prima volta per un paese europeo. La nazionale italiana, attiva dal 1910, aveva conquistato la prima edizione della Coppa Internazionale 1927-1930, oltre a una medaglia di bronzo al torneo olimpico di Amsterdam nel 1928. La Cecoslovacchia era dal canto proprio una delle migliori nazionali europee del momento, al punto che la stampa aveva definito i suoi calciatori i maestri cecoslovacchi. A livello di risultati, la squadra dell'Europa orientale era giunta terza nella citata edizione inaugurale della Coppa Internazionale 1927-1930 e alle Olimpiadi aveva raggiunto la finale nel torneo di Anversa 1920, anche se poi fu privata della medaglia d'argento ed esclusa dal podio. Mentre al torneo di calcio di Parigi del 1924 non era andato oltre gli ottavi di finale. Prima del mondiale le due squadre si erano affrontate 10 volte. Nell'ultimo confronto, disputato il 7 maggio 1933 a Firenze e volevole per la Coppa Internazionale, gli azzurri erano prevalsi per 2-0, fissando il bilancio degli scontri diretti totali tra le due nazioni in 3 vittorie. Il cammino
verso... c'era un perfetto equilibrio, diciamo, no?
Sì. Gli azzurri, risultati, sì. Gli azzurri, peraltro, nonostante fossero la selezione del paese organizzatore del torneo, hanno dovuto cimentarsi nelle qualificazioni alle finali della Coppa del Mondo a Milano nel 25 marzo 1934. L'Italia superò la Grecia per 4-0. Il ritiro degli ellenici in vista del ritorno assicurò alla nazionale italiana la qualificazione al primo mondiale. Per la fase finale della Coppa Rimé, perché allora si chiamava Coppa Rimé, ricordiamolo, Vittorio Pozzo, commissario tecnico della nazionale dal 1929, aveva convocato una rosa essenzialmente fondata sul blocco dei calciatori della Juventus, da 4 anni campioni d'Italia in carica, tanto che la nazionale veniva sovente denominata Nazio Juve. Tra i bianconeri si distinguevano, tra gli altri, il portiere Combi, titolare al seguito dell'infortunato Ceresoli, il difensore Bertolini e Caligari, i centrocampisti Monti e Ferrari e gli attaccanti Orsi e Borer. Monti, tra l'altro, aveva già disputato la finale del campionato mondiale di calcio nel 1930 con la maglia dell'Argentina ed era uno dei 5 oriundi sudamericani della nazionale, a fianco di Guarisi, brasiliano, Guaita, Orsi De Maria, argentino. Il leader della squadra azzurra era però l'attaccante Meazza, in forza all'ambrosiana Inter. Un'altra punta assai prolifica era Schiavio, del Bologna. L'esula formula del mondiale del 1934 prevedeva da subito la fase eliminazione diretta. Negli ottavi di finale gli azzurri furono sorteggiati contro gli Stati Uniti, reduci dalla sorprendente terzo posto ai mondiali del 1930. La partita, disputata a Roma il 27 maggio 1934, non ebbe storia. L'Italia si impose con un perentorio 7-1, con tripletta di Schiavio, doppietta di Orsi e marcature di Ferrari e Meazza. Di tutt'altra levatura fu l'avversario nei quarti di finale, la Spagna del celebre portiere Zamora, a Firenze il 31 maggio. Gli azzurri si trovarono in svantaggio al 29esimo, a causa della segnatura di Recuero. Al 44esimo Ferrari riportò in parità il punteggio, che non si bloccò neanche i tempi supplementari, complice la superba prestazione di Zamora, capace di sventare 5 palle gol italiane. In occasione del gol del pareggio della formazione italiana, gli spagnoli lamentarono un fallo di Meazza sul portiere spagnolo e di contro gli azzurri protestarono per un rigore non concesso per fallo su Schiavo. E lì il VAR non c'era.
Il VAR non c'era.
E quindi si prendeva quello che succedeva.
Non c'era il VAR, non c'era la moviola.
No, non c'erano discussioni. In campo si davano botte, si prendevano.
Sa quante botte che si davano?
Tante. E tanto nessuno le vedeva, e quindi erano cose che si distribuivano fra di loro.
Anche se non mi sembravano più dei gladiatori. Che non
sì,
dei,
scontri cioè, tra uomini. Erano si uomini, menavano, poi finita la partita, a braccetto, se ne andavano a bere un bicchiere di birra insieme da qualche
molti
parte.
Molti fumavano pure.
Molti fumavano pure, perché lo sport era combattimento, ma durante i 90 minuti, poi fuori si era sempre uomini. Come da regolamento, la partita venne ripetuta il giorno seguente, sempre a Firenze. Le squadre si erano in campo fortemente rinnovate a causa della durezza del gioco. L'Italia aveva dovuto operare 4 cambi, la Spagna 7, pensate quante botte sono andate il giorno prima, tra cui il proprio portiere titolare. La gara fu risolta dopo appena 11 minuti da Meazza, mentre da parte spagnola si levarono polemiche per un gol annullato agli iberici dall'arbitro svizzero Mercedes. Allora, in semifinale gli azzurri si ritrovarono di fronte all'Austria, detentrice della Coppa Internazionale vinta nel 1931-32, tra le favorite del torneo. A Milano il 3 giugno l'Italia ebbe il meglio sul Wunder Team per 1-0 grazie a Guenta. Gli austriaci protestarono per un presunto intervento irregolare di Meazza sul portiere Platzer. Anche all'epoca si protestava parecchio, era proprio uno sport prediletto quello di protestare, il calcio ti porta a protestare sempre. Tuttavia fu piuttosto lo stesso Palaiza a intervenire furiosamente sulla mezz'ala italiana, dopo che gli sfuggì il pallone, finendo per restarne travolto. Secondo alcune fonti, le voci di favoritismi dell'Italia furono parte della propaganda antifascista. Chi parlò di vittoria di regime, e furono in tanti fuori dai confini, fu smentito dal bis di 4 anni dopo. L'Italia di Pozzi giocando all'estero in un ambiente carico di ostilità. Quindi erano veramente giocatori forti dal punto di vista fisico, tecnico e di spirito. Andiamo avanti. La Cecoslovacchia, che aveva conquistato la qualificazione mondiale del 1934, superando la Polonia, si presentò invece alla fase finale da favorita. Il commissario tecnico, Karel Petru, aveva convocato una rosa composta per gran parte da calciatori dello Slavia Praga, dominatore del campionato nazionale sin dal 1929. Tra essi si segnalarono il portiere capitano Planica e gli attaccanti Puk, Svoboda e Sobotka. Altro centravanti a 7 mm era Ulrich Neitli, in forza all'altro club di Praga, lo Sparta. I cecoslovacchi esordirono nelle tagli di finale il 27 maggio a Trieste. L'avversario era la Romania, che passò in vantaggio al 10° con Dubai, chiudendo il primo tempo sull'1-0. Nella ripresa la Cecoslovacchia prima agguantò il pareggio con Puk al 49°, poi realizzò la rete del definitivo 2-1 con Neidl al 67°. Nei quarti, il 31 maggio a Torino, la Cecoslovacchia affrontò la Svizzera, dando luogo a un confronto estremamente combattuto. Andata in svantaggio a causa della marcatura al 18° di Kjell Kolz, la squadra di Petru ribaltò il punteggio grazie a Svoboda e Sobotka. Al momentaneo pareggio svizzero con André Abelglen, la Cecoslovacchia rispose con il goleador Nejetlin, e all'83° realizzò la rete del definitivo 3-2. La vittoria sugli svizzeri proiettò la Cecoslovacchia in semifinale contro la Germania, a Roma il 3 giugno. Si erse protagonista assoluta ancora Nejetlin, autore di una tripletta, contro i tedeschi, superati per 3-1. Grazie alle marcature contro la Germania, Dedli si sarebbe consacrato capocannoniere del torneo con 5 gol.
Comunque era un calcio anche diverso, no? Cioè, sì. Era molto più facile che ci fossero comunque dei punteggi un po' più tennistici, no? Era più facile che ci fossero quei 5-0, 6-0, ci furono anche degli 8-9-0, cioè, quindi era un calcio comunque completamente diverso, era un calcio molto meno tecnico, ma dal punto di vista fisico comunque era importante, perché come hai detto tu non erano giocatori, erano guerrieri, era gente che comunque non erano i fighetti, i laccati e belli, no?
Che
mostrano le scarpette all'ultimo grido, quant'altro, perché comunque era tutto un altro mondo. Diciamo che era figlio dei tempi, no? E oggi il calcio di oggi è figlio di questi tempi, quindi non è che possiamo troppo lamentarci, nel senso che i tempi sono questi, quindi non è che possiamo fare i bacchettoni anche su questa cosa qua, no? Perché comunque all'epoca erano persone totalmente diverse, erano mondi totalmente diversi.
Rientriamo nella partita Allora, l'arbitro designato dalla FIFA fu lo svedese Ivan Ekling, il quale peraltro aveva arbitrato anche la semifinale Italia-Austria. La sua scelta sarebbe stata oggetto di copiose polemiche nel dopoguerra.
Eh beh sì, è abbastanza normale.
Allora, dalla Cecoslovacchia giunsero due treni speciali carichi di tifosi. I calciatori cecoslovacchi prepararono la gara nel loro ritiro in località Croce, presso Frascati. Gli italiani, che alloggiavano in un albergo al Pincio, trascorsero invece la vigilia in pieno relax nella pineta di Castelfusano, presso Ostia, per poi assistere, nel tardo pomeriggio del 9 giugno, al Foro Mussolini, all'incontro di tennis tra Italia
Foro
e Svizzera,
Mussolini,
valevole per l'internazionale Lawn Tennis Challenge del 1930, oggi Coppa Davis.
Dove c'è lo stadio dei, sì, dei Marmi, sì. Io sono stato qualche giorno fa in quel posto lì, perché, cioè, bisogna dire, no? Il Foro Mussolini, dove c'è l'obelisco Mussolini Dux, che qualcuno voleva toglierlo, dove c'è lo stadio olimpico, è tutto quanto lì fondamentalmente. È stata un'opera fascista, sì. E io ho visto un sacco di turisti andare.
È anche splendida.
Ed è veramente bello, perché lo stadio dei Marmi, con tutto che c'è stato intorno, no? È fantastico. Cioè, di cosa parliamo? Parliamo di civiltà, parliamo di qualcosa che oggi non esiste più, che diciamo per tantissimi anni non era esistito prima. E questo fu anche il fascismo all'epoca, certo, no?
Italia e Cecoslovacchia si presenteranno all'appuntamento di giugno dell'assegnazione del titolo allo stadio Partito Nazionale Fascista di Roma il 10 giugno 1902. Nonostante non si fosse ancora giunti al solstizio d'estate, la capitale italiana era nel pieno di un'ondata di caldo, con temperature che superavano i 40 gradi. Il regime fascista, al potere in quegli anni in Italia, contava molto sulla vittoria della nazionale a scopi propagandistici. In tribuna d'onore sedeva tra gli altri Benito Mussolini, al fianco di Julius Rimet, quello che aveva inventato la Coppa Rimet, la Coppa del Mondo.
E della finale ne parliamo magari negli ultimi 15 minuti?
Sì, che io direi che va bene. Una piccola pausa?
Sì, va bene. Facciamo una piccola
pausa. Due pezzi.
Entriamo negli spogliatoi.
A dopo.
Fabio Caressa entra.
Andiamo tutti
Fabio
a
Toni Caressa.
Un tè caldo.
A dopo.
A dopo.
Dalla polvere delle prigioni, figli di una sigaretta, di una sirena che ci mette fretta, figli di un treno che parte, che non ci aspetta, figli della notte siamo, senza una foto sopra il passaporto, che ci aiuta quando navighiamo su una nave in mare aperto, figli di una frontiera da passare solo quando è sera, quando la guardia dorme non ci fa paura, figli della notte siamo, che ci porta dove vuole il vento e che ci aiuta quando ci perdiamo il nostro senso d'orientamento, figli di un inno al sole e di una terra che non ci vuole e di una ferita che ci fa male nel profondo del cuore, la pioggia siamo, col cappello calato sul viso e il sonno calato sugli occhi, ci addormenta e ci strappa un sorriso, figli di un tradimento, figli di un sole che si è spento, figli di un cane che passa a baia e ci si ferma accanto, le facce degli altra gente. che tutta gli è prova e che tutta gli è spera. Siamo i figli venuti male, figli di una bufera, figli di una luce accesa che è tutta gli è prova e che tutta gli è spera. Torneremo tutti quanti a casa. Siamo i figli venuti male, figli di una bufera, figli di una luce accesa che è tutta gli è prova e che tutta gli è spera. Torneremo tutti quanti a casa.
Eccoci tornati in partita, in campo per la finale.
La finale, sì. Beh, il buon, abbiamo il telecronista qua che è caldo, sembra Niccolò Carosio dei bei tempi, no? E poi Enrico Ameri, Bruno Pizzul, tutti. Nonché alias Tony.
Che c'era.
Che c'era già.
Con la mia bandierina da piccolo bimbo in cura.
Come la seconda bandierina mi è piaciuta.
Facevo il balilla in cura. Allora, Luis Monti, venendo schierato in campo dal CT italiano Pozzo, divenne il primo e oggi l'unico calciatore ad aver disputato due finali mondiali con due maglie diverse. Dopo quella giocata nel 1930 con l'Argentina e persa per 4-2 contro l'Uruguay. La stampa internazionale vedeva favorita la Cecoslovacchia, che in effetti comandò il gioco per buona parte della partita.
Il buon catenaccio l'italiana, eh?
No, non si giocava in un altro modo. E arrivava poi dopo, ma infatti c'era un bellissimo film su questa nazionale, dove c'era un giovane Nereo Rocco che era tra le riserve della nazionale.
Ah, Nereo Rocco, sì.
E mentre erano a pranzo con Meazza e altri giocatori, lui illustrava il suo concetto del libero, no? Che lui aveva in mente di mettere il difensore centrale in una posizione più arretrata, quindi chiamarlo libero, che era libero di spaziare a destra, a sinistra, al centro per andare a coprire i buchi lasciati dagli altri difensori, no?
Sì, sì.
Pozzo sente questa discussione e gli dice: senta, lei è giovane e deve capire che in campo si vince facendo un gol in più dell'avversario.
Certo.
Quindi queste cose di ben si viste le vada a fare a casa sua, perché noi siamo l'Italia e siamo qui per vincere.
E poi, l'Italia è diventata famosa invece per il catenaccio di Nereo Rocco,
Però molto meno vincente, perché poi non si è vinto più niente.
No, non si è vinto
fino
però...
all'82.
Fino all'82. Sì, ma anche Berzotto comunque era molto catenacciaro, eh.
E mica tanto, era dei giocatori di stesso.
Sì, però era sempre il gioco italiano. E tra l'altro bisogna dire una cosa: al 34 furono fatti in Italia. Un'altra volta che furono fatti solamente in Italia
arrivammo terzi.
I mondiali fu nel 90, il 1990, con il buon Totò Schillaci, no? E arrivammo terzi, quindi giusto per così all'onor di cronaca, due volte solamente sono stati fatti i mondiali di calcio, una volta arrivammo primi, un'altra volta arrivammo terzi. Però così, è andata così. Nel 90 però c'eri.
Nel regno di
Maradona,
purtroppo.
Io ho visto qualche foto di te negli anni 90. C'eri sicuro, sì.
Sì.
Quel giovincello.
Sì. Anche nell'82 non sono venuto bene, avevo solo 23 anni.
Era un bel personaggio.
Allora, la stampa internazionale vedeva favorito la Cecoslovacchia, che in effetti comandò il gioco per buona parte della partita. A fronte di un'Italia nervosa e impacciata, Puk e Sobotka colpirono due pali, mentre l'estremo difensore cecoslovacco Planinka intercettò un paio di conclusioni di Meazza e Schiavi. Il risultato fu sbloccato dal cecoslovacco Pupka al 71esimo, con un rasoterra che batté Kombi, ammutolendo i tifosi italiani. La marcatura realizzata galvanizzò la Cecoslovacchia, che sfiorò il 2-0 in un altro paio di occasioni. Prima Sobotka sprecò a porta vuota, poi Svoboda colpì il terzo palo per gli ospiti. Pozzo decise di correre.
Sembra un po' sfiga, però. Comunque,
sì, no? Sì. Beh, i vincenti hanno anche bisogno di avere la fortuna a fianco. Beh, certo. Pozzo decise di correre i ripari. Scambiò le posizioni tra lo stanco Schiavio e Guaita, alternando gli schemi difensivi degli avversari. Lo stesso Pozzo, per incoraggiare i suoi giocatori, lasciò la panchina per posizionarsi dietro la porta cecoslovacca. A 9 minuti dalla fine, quando la partita sembrava compromessa, gli azzurri colsero il pareggio, grazie alla conclusione a rete di Orsi, che con un tiro ad effetto da circa 20 metri. Si passò quindi ai tempi supplementari. Qui il punteggio cambiò quasi subito. Al 95esimo Schiavio, servito al centro dell'area di rigore da Guaita, calciò un potente destro in diagonale, da circa 7-8 metri, battendo Planinka e portando l'Italia in vantaggio. Dopo la segnatura Schiavo, probabilmente per la calura, la stanchezza o l'emozione, svenne per qualche istante, fino ad essere svegliata a colpi di schiaffi da Meazza e Pozzo. Senza acqua, proprio due sverle, vai, cammina. La rete, questa era gente che arrivava dal fronte, gente che aveva fatto la guerra, quindi cosa gliene fregava
della guerra.
Dal fronte, no,
cioè,
no.
C'è gente che ancora oggi arriva dal fronte, ma non
dal vero fronte dove c'era ben altro da schivare. La rete ebbe un contraccolpo decisivo sul morale dei cecoslovacchi, che non furono in grado di raggiungere il pareggio. L'Italia si erse per la prima volta nella propria storia a campione del mondo. Possiamo dire le formazioni dell'Italia, quindi ricordiamo quegli eroi, quei combattenti proprio. Allora, l'Italia che giocava col metodo: Giampiero Combi, portiere, Eraldo Monzelli, Luigi Allemandi, Attilio Ferraris, Luis Monti, Luigi Bertolini, Enrique Guaita, Giuseppe Meazza, Giovanni Ferrari, Angelo Schiavo, Raimundo Orsi, allenatore Vittorio Pozzo. Il dopo partita. Ciascun membro della nazionale italiana ricevette un premio di 20.000 lire. La gara, così come l'intero mondiale, lasciò strascichi e polemiche sulla vittoria dell'Italia. Di questo ne abbiamo già parlato, perché tutti ci odiavano in quel momento, quindi la stampa e gli altri.
Non è che ci odiavano, è che pensavano che fosse combinata la partita.
Sì, ma soprattutto era anche mondiale, lì era proprio politica, perché il fascismo insieme al nazionalsocialismo in quegli anni iniziavano a dominare veramente, a spaventare l'Europa liberista e socialista, e quindi da tutte le parti si vedevano un po' di malocchio. Molte polemiche si concentrano sugli arbitraggi, come sempre, è ormai storia del calcio.
E quando non era sei la più Juve debole, che giocava,
E quando sei più debole è sempre colpa
non
di
non era
qualcuno.
La Juve che giocava,
no, per niente.
Giocava nazionale.
Si controlla delle partite dell'Italia contro la Spagna.
Juve.
Era la nazione Juve, cioè no. E l'Austria, Spagna e Austria, e soprattutto nella finale contro la Cecoslovacchia, l'arbitro Eklund, prima di questo ulteriore, si recò in tribuna d'onore per rendere omaggio alle autorità fasciste, oltre ad essere stato visto a colloquio personale con lo stesso Mussolini. Ma queste sono cose normalissime che accadono.
Ah, l'avrà minacciato Mussolini, avrà detto.
In qualsiasi campionato del mondo finale, vedi le autorità che omaggiano e ringraziano gli arbitri, i tecnici, esatto. Fa parte della routine di una partita, esatto, di calcio di livello internazionale. E questo è la fine della partita, è la fine della vittoria
dell'Italia. Abbiamo parlato di un periodo che è stato glorioso per noi. Pensate che adesso non ci siamo manco qualificati per i mondiali
per la seconda volta consecutiva.
Questi plurimiliardari viziati e quant'altro. Mentre all'epoca sapevano che sul loro groppone c'era una responsabilità nazionale, c'era una responsabilità anche politica, no? Perché comunque il calcio rappresentava la nazionale, da cui deriva la parola nazione, quindi derivava fondamentalmente qualcosa di diverso che non fosse solamente il puro gioco del calcio. Questi giocatori, questi eroi, come li giudicati, comunque portavano con loro il peso di questa missione. e onorarono in maniera eroica, diciamo, in maniera epica, e lo dimostrarono soprattutto, come dice Plutoni, nel 38, che se lo meritavano, se lo sono meritati sul campo, non con illazioni varie che tutti quanti vogliono, all'epoca volevano dire, perché tanto alla fine quelli che vincono destano sempre sospetto, invidia. E invidia più che altro, no?
Sì, purtroppo.
Poi
sì.
questa nazionale unita di fronte al suo duce, quindi di fronte al suo condottiero, famosa l'immagine della nazionale ogni volta che entrava in campo, che faceva il saluto a Mussolini e alle autorità, e comunque nessuno si esimeva a farlo, perché comunque c'era un credo, anche perché noi possiamo dire tutto, ma comunque c'era il consenso c'era,
eh. Il consenso... Voglio dirti una cosa: nel 38, quando ci fu la partita contro la Francia, le nazionali erano schierate a centrocampo, all'inno i giocatori italiani tutti alzano il braccio nel saluto romano, tutto lo stadio inizia a urlare e imprecare, e i giocatori italiani imperterriti rialzano il braccio e salutano di nuovo romanamente.
Quindi
era uno spirito proprio che era nell'animo dei giocatori, non certo. Era una cosa dovuta al duce perché erano a Roma davanti
a... Sì, che dovevano farlo per forza.
Era una cosa, loro certo. Si sentivano italiani, orgogliosi di essere italiani.
C'era un senso di appartenenza.
Quindi erano orgogliosi di essere fascisti, e loro essere fascisti era un vanto. Quindi lo dimostravano in faccia a tutti, anche di fronte a fischi, insulti e tutto quanto. Perché questi erano veramente... dei guerrieri italiani che portavano avanti l'onore dell'Italia.
Ma poi, cioè, all'epoca erano quasi tutti fascisti, anche molti che sono diventati antifascisti dopo erano fascisti all'epoca, perché comunque lo erano davvero, certo. Poi dopo per chissà quale motivo sono diventati antifascisti, chissà, diciamo in buona fede, dai, su, usiamo questa, no? Però alla fine essere fascisti all'epoca era un vanto, ed era soprattutto un senso di appartenenza, ed era un senso comunque di appartenenza alla nazione, cioè la nazione e il fascismo andavano di pari passo, e quindi anche la missione che loro avevano la sentivano non solo come una questione sportiva, ma anche e soprattutto come una questione di puro spirito nazionale e patriottico.
Poi erano 12 anni che c'era il fascismo in Italia, quindi la cultura, l'educazione, lo spirito, tutto, proprio nello sport, in tutte le attività, c'era un'Italia viva che si stava ricostruendo, che stava riportando di nuovo in auge la bellezza di Roma, della tradizione romana. Quindi ogni singolo italiano era onorato e si sentiva onorato di essere italiano, a differenza di adesso, di oggi, dove la gente si rifiuta quasi di sentirsi italiano. Sembra quasi un insulto.
Immaginiamo se fosse durato altri 20 anni il fascismo.
Appunto, avremmo cambiato il mondo, non solo l'italiano. Perché purtroppo l'italiano non è andata a compimento la vera rivoluzione di Mussolini.
Però Tony sarebbe rimasto sempre uguale.
Eh? Sì, sempre con la mia bandierina in Cuba.
Molto bene.
È bello ricordare appunto quella maglietta con
il giovanissimo Paolotto, vedi se anche lui ha rianimato qualcosa stasera.
Ufficiamente.
Questa fu una vittoria italiana, una vittoria fascista.
Molto bene.
Da ricordare con onore.
Quindi
chiudiamo qui. Salutiamo tutti.
Sì, ci sentiamo il prossimo venerdì con una puntata a sorpresa, e vi ringraziamo per il vostro sostegno e per averci ascoltato questa sera, e come
passate
sempre esattamente, passate all'asso, e come sempre vi lasceremo al prossimo venerdì sempre su RBN Torino, attaccato a Torino Bene.
Un saluto da Tony, un saluto fascista.
Un saluto da Euclide e da DJ Talisker.
Un saluto da DJ Paolotto e dalla Web Radio Colpevole, Pericolosa e Intransigente.
presentato davanti alla tua porta. È una giornata storta e tu mi hai detto andiamo davanti ad un boccale. Conosco un bel locale, non ci pensare più. E c'eri tu che mi parlavi di guerre nucleari, complotti mondiali. E c'era lei che mi guardava, io credo mi guardava, chissà se poi ci stava. E c'era l'oste che ci cacciava col giro della casa, chissà che ora era un'altra alba, altro ricordo di una serata al pub. Quando lui è nato mi sono presentato davanti alla tua porta. E ora ti sbronza e tu mi hai detto andiamo davanti ad un boccale. Conosco un bel locale e allora salta su. E c'eri tu